Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato in tedesco nel 1933 con il titolo Da Sende einer Armee e noto in Italia come Tappe della disfatta. Il libro di Fritz Weber è un memoriale autobiografico sulla Prima Guerra Mondiale combattuta sul fronte italiano. Weber, ufficiale d'artiglieria dell'esercito austro-ungarico, racconta l'esperienza maturata dal 1915 al collasso dell'impero, nel 1918, dalle postazioni fortificate del Trentino alle montagne dell'Altopiano, dal Carso e dall'Isonzo al Piave, fino alla ritirata verso Vienna. Non è una ricostruzione storiografica sistematica, né un romanzo bellico nel senso stretto, benché la scrittura abbia intensità narrativa. Il suo scopo essenziale è rendere visibile la guerra dall'interno, attraverso la fatica fisica, la paura, le responsabilità del comando e il logoramento progressivo di uomini e istituzioni. La prospettiva austro-ungarica costituisce il tratto distintivo per il lettore italiano. Weber descrive anche l'avversario con rispetto, sottraendo il conflitto alle semplificazioni patriottiche. Ne risulta una testimonianza insieme militare, umana e politica sulla dissoluzione di un esercito multinazionale. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, il fronte italiano osservato dall'altra parte della linea di combattimento. Il valore più immediato di Tappe della disfatta risiede nello spostamento del punto di osservazione. La grande guerra sul fronte italiano è stata spesso raccontata nella memoria pubblica nazionale attraverso l'esperienza dei combattenti italiani. Le battaglie dell'Isonzo, Caporetto, il Piave e Vittorio Veneto. Weber segue invece quegli stessi scenari dalla parte austro-ungarica, senza ridurli a una contronarrazione celebrativa. Il lettore incontra Forteverle, gli Altipiani, il Pasubio, il Carso, l'Ermada e il Piave come luoghi concretamente abitati da soldati sottoposti a pericoli analoghi sui due lati del fronte. Questo rovesciamento aiuta a comprendere che la violenza industriale della guerra, la confusione organizzativa, gli assalti costosi in vite e l'inadeguatezza dei rifornimenti non furono anomalie attribuibili a un unico esercito. Furono elementi strutturali di una guerra di posizione e di logoramento. Particolarmente rilevante è il tono con cui Weber riconosce coraggio e tenacia ai militari italiani. Tale atteggiamento non cancella il conflitto, né attenua le responsabilità politiche e militari, ma restituisce agli avversari una comune condizione umana. Per questo, il libro funziona anche come antidoto alle letture nazionalistiche, mostra come, sotto uniformi diverse, uomini spesso giovanissimi fossero coinvolti nella medesima macchina distruttiva. Secondo, Forteverle e la materialità della guerra d'artiglieria. L'esperienza iniziale di Weber a Forteverle rende centrale un aspetto talvolta oscurato dalle immagini della trincea, la guerra delle fortificazioni e dell'artiglieria pesante. Il forte non appare come una struttura astratta della strategia, bensì come uno spazio chiuso dove il bombardamento altera ogni dimensione della vita sonno, comunicazione, disciplina, capacità di giudizio e resistenza fisica. Weber aveva una formazione e un incarico d'artiglieria. Perciò il suo sguardo coglie sia la funzione tecnica delle postazioni, sia gli effetti umani prodotti dal fuoco nemico. La presenza di cannoni, mitragliatrici, osservatori e linee di collegamento non crea un riparo sicuro. Al contrario, concentra uomini e materiali in obiettivi vulnerabili. Il racconto della difesa del forte dopo l'abbandono temporaneo del comandante mette inoltre in evidenza il carattere contingente del comando in combattimento. Le gerarchie formali possono incrinarsi sotto pressione e la tenuta di una posizione dipende dalla decisione di piccoli gruppi di restare operativi. Il libro non trasforma però questa situazione in una semplice leggenda eroica. La resistenza è inseparabile da paura, ferite, stanchezza e incertezza. In tal senso, Weber permette di leggere la tecnologia bellica non come dimostrazione di potenza impersonale, ma come forza che comprime gli individui entro limiti psicologici e corporei estremi. Terzo, montagna, mine e clima, un nemico che non porta uniforme. Una parte decisiva del memoriale riguarda l'ambiente alpino, che sul fronte italiano non costituisce un semplice sfondo geografico. Quote elevate, neve, gelo, valanghe, sentieri difficili e scarsità di ripari diventano fattori operativi capaci di determinare perdite, ritardi e condizioni di vita estreme nelle zone del Pasubio, del Cimone e degli Altipiani. Weber descrive un conflitto in cui l'esercito deve combattere contemporaneamente il nemico e il territorio. Ciò modifica anche il significato della preparazione militare, spostare munizioni e viveri, mantenere collegamenti. Scavare ricoveri o trasportare feriti richiede uno sforzo continuo che precede e segue ogni scontro. La guerra di mine aggiunge un ulteriore livello di minaccia. Lo scavo di gallerie sotto le posizioni avversarie trasforma il sottosuolo in un campo di battaglia invisibile, dove l'attesa di un'esplosione può essere altrettanto logorante del combattimento diretto. Il libro suggerisce così che la guerra moderna non si esaurisce nell'istante dell'assalto, è un sistema di lavoro forzato, sorveglianza e sopravvivenza. Questa attenzione alla dimensione ambientale rende la testimonianza utile, anche per capire perché il fronte alpino produsse una forma peculiare di sofferenza. Le decisioni strategiche prese lontano dalle linee diventavano, in montagna, prove materiali aggravate dal clima e dalla conformazione del terreno. Quarto, dall'illusione offensiva al logoramento sul Carso, sull'Isonzo e sul Piave. Weber attraversa i principali passaggi della guerra tra Italia e Austria-Ungheria, ma il filo interpretativo del libro è soprattutto la progressiva dissoluzione delle aspettative iniziali. Le offensive promettono svolte rapide e decisive. Nella pratica, producono spesso avanzamenti limitati a fronte di enormi costi umani e materiali. Sul Carso e lungo l'Isonzo, l'esposizione delle truppe al tiro d'artiglieria, alle mitragliatrici e alla precarietà delle trincee mostra la logica del logoramento. Conquistare o difendere pochi metri di terreno può richiedere sacrifici sproporzionati. Anche i successi militari non vengono presentati come risolutivi. Dopo lo sfondamento di Caporetto e l'avanzata austro-tedesca, l'entusiasmo lascia spazio alla consapevolezza che la capacità offensiva ha limiti concreti, linee di rifornimento, stanchezza, resistenza italiana e deterioramento generale delle risorse. Sul Piave, in particolare, torna evidente l'inadeguatezza di piani e mezzi rispetto agli obiettivi. Il pregio del memoriale è non attribuire automaticamente il fallimento a una sola causa o a singoli errori personali. Weber fa percepire un intreccio di ordini discutibili, insufficienze materiali, morale basso e crescente distanza tra i progetti dei vertici e ciò che gli uomini possono realmente sostenere. La guerra appare quindi come un meccanismo che consuma la propria base umana, prima ancora di produrre una soluzione politica stabile. Infine, la ritirata del 1918 e la fine dell'esercito austro-ungarico, nelle pagine finali. La disfatta non coincide soltanto con una sconfitta sul campo, diventa il collasso di un'intera struttura imperiale. Dopo l'offensiva italiana conclusiva e la perdita di coesione delle forze austro-ungariche, Weber racconta la ritirata con le batterie rimaste verso Vienna, faime, malattie, disordine, mancanza di mezzi e indebolimento dell'autorità trasformano il movimento delle truppe in un'odissea. Questa fase amplia l'orizzonte del libro dalla cronaca militare alla storia politica. L'esercito austro-ungarico era composto da uomini di molte lingue e nazionalità. La convivenza, già complessa in guerra, diventa più fragile quando l'impero non riesce più a fornire comando, rifornimenti e una prospettiva comune. Weber osserva dunque la frattura dell'unità imperiale dall'esperienza quotidiana dei reparti, non soltanto attraverso dichiarazioni diplomatiche o mappe politiche. È una prospettiva particolarmente significativa perché evita di trattare la dissoluzione dell'Austria-Ungheria come un esito inevitabile e astratto. La mostra invece come perdita concreta di fiducia, disciplina e appartenenza. La ritirata conserva anche un valore morale. L'autore non trasforma la fine in un gesto teatrale di eroismo, ma registra la degradazione delle condizioni di vita e il tentativo di mantenere una responsabilità verso i propri uomini. Il titolo trova qui la sua piena portata. Le tappe sono geografiche, ma anche psicologiche e istituzionali. In conclusione, Tappe della disfatta è consigliato a chi cerca una testimonianza diretta sulla Prima Guerra Mondiale, in particolare a lettori interessati al fronte italiano, alla storia dell'Austria-Ungheria e alla memorialistica di guerra. Può essere utile anche a chi conosce già la vicenda dal punto di vista italiano. La prospettiva di Weber non sostituisce gli studi storici né pretende di offrire una visione imparziale in senso assoluto, ma introduce una fonte personale capace di complicare immagini consolidate del nemico, della vittoria e della sconfitta. Il beneficio intellettuale principale consiste proprio nel confronto tra esperienza individuale e grandi processi storici. Battaglie, crisi logistiche, tensioni nazionali e caduta dell'impero acquistano un significato concreto attraverso la vita di un ufficiale e dei reparti che incontra. Rispetto a molti libri bellici costruiti attorno alla retorica patriottica o alla sola successione degli eventi, Weber si distingue per la combinazione di competenza militare, osservazione ravvicinata e attenzione alla vulnerabilità dei combattenti. La sua qualità non dipende dalla ricerca dell'effetto eroico, ma dalla capacità di mostrare come il coraggio possa convivere con il terrore e la disciplina con il disfacimento. La scrittura, secondo numerosi lettori, resta scorrevole pur affrontando materiali duri e tecnici. Per questo il volume è particolarmente adatto a chi desidera comprendere la guerra di montagna, l'artiglieria, la vita di trincea e il tramonto austro-ungarico, senza separarli dalle conseguenze umane. È, in sintesi, un memoriale che rende storicamente più complessa e umanamente più leggibile una guerra troppo spesso ridotta a simboli nazionali. Se vuoi supportare Fritz Weber, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.